dottori Regi e Franca, ed oggi che parliamo di etica relazionale sono qua con noi. Buongiorno a Guy Michel Franca, francese che più francese non si può.
Ma lei.
Francese è proprio italiano. Bonjour a toi.
Bonjour.
E buongiorno alla dottoressa Silvia Regi. Ti leggo bene perché io qua. Come sta Silvia?
Benissimo, grazie.
Sei molto bella. Grazie. Dottori in scienze psicologiche dell'intervento clinico. Io adesso vorrei che parlaste voi e quindi vi chiedo immediatamente, visto che oggi si parlava di etica e etica relazionale, si può educare all'etica?
Sì, secondo noi si può perché l'individuo evolve attraverso la relazione, cresce e si struttura attraverso la relazione. E quindi prima con la madre, poi con l'esterno, a scuola, con tutti i contesti di quali si trova inserito, vediamo l'adolescente che cerca di identificarsi e che nella ricerca di questa sua identità passa prima attraverso un trasferire un'identità di gruppo, a relazionarsi a un gruppo, a cercare nel gruppo un'identità che non è ancora in strutturazione e non riesce a trovare in sé.
Quello è pericolosissimo.
Ed è pericolosissimo, infatti è una fase molto difficile quella dell'adolescenza, è una fase che andrebbe accompagnata, cioè l'adulto genitore, l'adulto insegnante dovrebbe essere vigile in questa fase per favorire nel ragazzo un'attenzione a sé, cogliere le proprie risorse, un rafforzare la propria autostima.
Ecco, che non te lo dice
quasi nessuno. E il problema è che anche a livello scolastico noi vediamo moltissimo un'attenzione a tutti gli aspetti cognitivi, pochissimo un'attenzione a quelli che sono gli aspetti di maturità e emotiva, di attenzione e di favorire questo processo appunto di maturazione rispetto all'emotività.
Certo.
Quindi secondo noi si può. E come si fa?
Si fa nella relazione.
Attenzione, si fa nella relazione. Si fa nella relazione con i piccoli, non c'è bisogno di parole perché loro non parlano ancora. Nell'asilo tra i 18 e i 36 mesi cominciano appena a strutturare il loro linguaggio.
Certo.
Ed è l'esempio, è l'esperienza dell'educatrice.
Quindi se l'educatrice è incasinata...
Sì, esatto.
Cioè,
è un macello.
Si interviene
da un punto di vista di formazione, cercando di far sperimentare all'educatrice cosa significa empatia, cosa significa ascolto e attenzione e accoglimento dell'emozione del bambino con un rimando che sia un rimando positivo. Cioè, se l'educatrice è consapevole dell'emozione del bambino ed è consapevole della propria emotività, è in grado di trasferire questo senza parole, con la relazione al bambino. E abbiamo visto
sì, perché mi seguo da anni. Aspetta Mauro, chi vuoi dire subito qualcosa?
No, mi associo completamente a quello che diceva, cioè ovviamente si può educare l'etica e noi lo vediamo tutti i giorni, cioè abbiamo due bambini ad esempio che non sono più nell'asilo, che sono ritrovati con le materne e con diciamo insegnanti delle materne che sono stupefatti di questi bambini che dicono grazie, che non hanno pretese, che ringraziano quando gli danno le cose, cioè loro sono sconvolti da questi comportamenti che sembravano innati, ma non è perché hanno sentito degli adulti, hanno vissuto in un ambiente che è stato così per loro, ora crescono.
Certamente. I valori dell'etica quali possono essere?
Beh, mi sembra che stamattina già ai nostri ascoltatori che ne hai dati già parecchi.
Ci ho provato. Lui l'ha là.
È stata bravissima. No, per riprendere, allora, innanzitutto ci sarebbe da parlare di solidarietà e di altruismo.
Sì.
Cioè, questa cosa è fondamentale. Cioè, non si può pensare a essere uomini etici se non si ha questa meta, no? Cioè, infatti Aristotele, che già 4 secoli prima di Cristo, cioè, siamo 24 secoli fa.
Un bel po', eh?
È un bel po', sì. Diceva, l'uomo perfetto non è quello che impegna la propria virtù per se stesso,
no,
ma quella che lo fa per gli altri.
Perché
e purtroppo noi 24 secoli dopo siamo ancora qui,
siamo
no, a girare la coperta noi, cioè, ma io questo mi va, mi interessa, ma quanto ci guadagno, quanto c'è, ecco. E invece cioè, i valori ci chiedono veramente questo altruismo, questa solidarietà. Questo che si poteva sintetizzare forma di amore incondizionato, cioè questo lo vediamo molto nelle coppie, cioè io ti amo perché tu sei così o così, no, io ti amo, basta, tu puoi essere così o diversa, io amo te, non quello che fai o quello che sei, come lo fai, no, cioè dobbiamo arrivare a dei valori veramente, prendere coscienza, dissociare l'individuo veramente da quello che fa, per portarlo a esaltare la sua umanità.
A essere,
brava. E dunque mi fa parlare questo di tolleranza, cioè non posso pensare sempre di avere ragione io, cioè. E per sviluppare questa tolleranza bisogna sviluppare l'empatia. Cioè, non puoi pensare che qualche tempo fa ho visto nei giornali, no? Un poveretto che è stato accoltellato da 4 giovani per 12 euro, non so se era nato. Cioè, questi giovani, cioè, mancavano totalmente di empatia. Perché avessero avuto un minimo di empatia, vedere quest'uomo che poteva essere un fratello, un padre, cioè uno zio, non lo so, cioè mettersi un attimo a posto di questa famiglia che sarebbe stata rovinata, perché senza quell'uomo che lavora magari questa famiglia non si può più mantenere, insomma, tutta una serie di conseguenze per 12 euro, cioè non ha senso.
No, non ha senso.
Esatto, dobbiamo arrivare a questa nozione di tolleranza, di rispetto dell'altro, di valori, questo riconoscimento intrinseco. Quando dici a un bambino che non vale niente perché i voti che porta a scuola non vanno bene, cioè, vali tutto.
E se lo porta dietro tutta la vita.
E se lo porta dietro tutta la vita, effettivamente, basta con questi genitori che identificano i loro figli con i valori, i voti che portano da scuola. Cioè, se il bambino porta dei voti che non vanno, tu ti devi chiedere come mai,
perché?
Cioè, non dire mio figlio è stupido.
Forse è un problema, perché poi si arriva a questi estremi, 15 anni o 14 anni, che tentano il suicidio, a volte purtroppo ci riescono, perché purtroppo ultimamente è diventato più frequente che nel passato.
Poi c'è il valore anche senza dubbio di comunicazione. Cioè,
comunicazione.
Sì, la comunicazione, ma questa comunicazione è vera, no? Se io ti dico una cosa che questa cosa ti disturba, tu devi pensare perché ti disturba. Io posso essere cattivo, ed è vero, ma perché questa cosa ti disturba?
Evidentemente è un problema già.
È un problema già, tu me lo accendi. Allora, io ti ringrazio di accendermi quel problema, ti guardo dentro, me lo risolvo, la prossima volta che lo dici, non mi accendo più. Certo. Come, capito, nelle coppie.
E usare la relazione per conoscersi, per capirsi, è fantastico. Ecco, non per andarsi contro, certo, non per prevaricare o prevalere dall'altro, pretendere dall'altro qualcosa. Ma la relazione per scoprirsi, per conoscersi. Perché è ovvio che quando io mi relaziono con l'altro e nasce un conflitto, il conflitto si manifesta solamente, io ce l'ho dentro. C'è qualcosa che non mi fa sentire bene.
È inutile dare la colpa all'altro che ti fa stare male.
Se tu che stai male, l'altro in qualche modo ti
dà la
di vederlo. Si presteranno delle domande un po' insolite rispetto a quelle che di solito io faccio all'ospite, ma divertentissime anche e illuminanti. Le domande sono domanda a lui, domanda a lei, quindi risponderete dando la vostra testimonianza in quanto uomo medico e donna medico, in quanto uomo e donna. Cosa deve fare, caro Ghi, un uomo per essere uomo?
Ma innanzitutto, secondo me, rispettarsi e rispettare, ed esprimere una maturità che corrisponde, diremo, alla sua età fisiologica. Basta, quei cinquantenni che vogliono, insomma, fare, vabbè. Questo dimostra che c'è un problema, insomma, ecco. E non sicuramente caratterizza un uomo a partire dalla sua massa muscolare o dalla sua persona. Sicuramente bisogna acquisire una dimensione della propria coscienza, della propria identità di genere. Cioè, se tu vuoi fare il maccio, che vuoi, capito, far vedere tu, eccetera, cioè, perché che esisti, dimostrando. Perché in fondo di te hai un problema di esistenza, potremmo dire un vuoto siderale di esistenza, no? Cioè, in questo campo. Ecco, dunque, gli uomini devono prima di tutto riconoscere se stessi.
E che cosa deve fare Silvia, una donna, per essere donna, per avere la sua vita? Lo stereotipo che ci rimanda la società oggi è quello della seduzione, della conformità ai canoni estetici. Ma la donna non è assolutamente un insieme di attributi.
Oh, ecco, grazie. Grazie, insomma, di tutte le donne.
E quindi, in un'ottica etica, questo non ha assolutamente senso. Ha senso che la donna si riconosca in quanto portatrice di risorse relazionali, di risorse di tempo.
Vuol dire che devo andare più in fretta.
Sì, se noi guardiamo le ragazzine che si ammalano, correndo dietro a questa immagine, comprendiamo quanto questo allontana la donna da
quel tipo di modello.
Basta con questo guardarsi dentro. Ma che cosa può fare un uomo per far sentire una donna?
Deve sicuramente amarla tale che è. Non volerla diversa, non volerla per le sue opportunità, per la sensazione che può avere subito. Deve esaltare sicuramente la sua dolcezza, la sua capacità di espressione, e ne avrà il frutto di tutto. Se la donna corre dietro un'immagine, non ce la farà mai.
No.
E lui prima o poi dovrà cambiare donna, cioè non ha senso.
E che cosa vi posso dire a voi di esprimere l'altro?
No, volevo dire solo che nella donna c'è qualcosa di sacro.
Capito, Mauro?
Ok.
E che cosa, Silvia, può fare una donna per far sentire un uomo? Uomo?
Amarlo, prima di tutto amarlo. Non cercare in lui un padre o una protezione, come ci rimanda appunto la cultura. Cercare invece di non trattarlo come un figlio.
Oh,
perché anche questo
succede, uno non si
trova, succede,
si accorge, ma tantissimo.
E cercare invece di favorire la sua espressione lasciandolo libero di esprimere questa creatività che ha dentro,
certo,
e quindi smetterla di proiettare l'immagine che abbiamo di quello che lui deve essere.
Quindi
ogni
si
uomo
incastra perfettamente.
Incastra, esattamente.
Lei è stufa che lui non ci sia mai, chi sbaglia?
L'errore è di tutti e due, perché lei è intollerante, perché lui non le dedica abbastanza tempo e gli fa pressione. Lui non regge la pressione e scappa ed è ancora più
attente. Non gliela fa.
Quindi la soluzione è di formare la coppia su altri prodotti.
E se lui è stufo che lei ci sia sempre, chi sbaglia?
Beh, entrambi. Però che lei ci sia in una coppia normale, se no non si copia, cioè il problema è che lui viva questo come una limitazione della sua libertà, ed è infatti.
Esattamente.
A questo punto si deve chiedere lui, se la coppia la vuole, se solo ha bisogno di qualcuno che le metta la pappa nel microonde.
Pappa nel
microonde. No, ma ecco.
Io una domanda per te, ma ti fa scottitanza?
Come?
Diciamo che io mi sento al capo del coraggio di vedere la finale dei mondiali come unico francese in mezzo a tutti gli italiani, l'abbiamo massacrato.
Aspetta, non hai detto tutto, perché tu mi hai fatto strappare la bottiglia di champagne.
Io? Non ricordo, non so. No, ho un vuoto etico di memoria. Ma questa è per te, Mauro, scusa, ma il seno è un oggetto sessuale? Per te tutti quanti? Perché tutti?
La fai a me?
Fate voi.
A un francese?
Sì.
Allora. Bene, questo è l'argomento del secolo. Cioè, almeno del secolo passato, non so se sarà quello del secolo per dire. Infatti comincia con Freud, no? Si dice che per lui, per primo, lui parlò per prima di questo impatto sessuale del seno. Un bambino quando succa il seno avrebbe piacere sessuale a farlo. Il problema è che si parla di una fase emotiva molto, molto piccola, cioè del bambino molto piccolo.
Nel bambino è normale, nell'uomo no, diciamo.
Infatti quando questo si verifica all'età adulta c'è un problema, ma questo è tutto vano per
i
colleghi, no? Cioè, se questo problema di proiezione sul seno, fatti delle domande.
Quindi è una proiezione.
Esatto, una proiezione che porta l'uomo a una regressione.
Regressione?
Cioè, dove?
Ma l'importante è saperlo,
Sì, no? Effettivamente.
Essere consapevoli. Quali sono i campi della dove l'etica si svolge?
Non ci sono campi specifici, è tutto l'ambito della vita umana.
E io direi che con questo possiamo chiudere. Grazie a chi, Franca e Silveretti.
Grazie a te.